E allora 18 e 40 minuti primi, venerdì 17 marzo 2017, ogni tanto capita andando a trasmettere il venerdì. E allora ben ritrovate, ben ritrovati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rosso, sul sito www.ondarossa.info, con le ore di religione, la nostra oretta settimanale di teologia estrema ogni venerdì pomeriggio a quest'ora. Allora, la scorsa settimana, per chi c'era, fra i vari argomenti trattati, uno in particolare abbiamo cercato, come dire, di sviscerare un pochino più a fondo, ovviamente tema non... Mo ti trovo una sistemazione. Tema non nuovo, perché abbiamo parlato delle dichiarazioni di Papa Francesco sui cosiddetti viri probati, credo fosse la definizione che ha utilizzato, ovvero sia detta in termini un pochino più semplici e con meno latinorum, la possibilità in un futuro non troppo remoto di consentire il sacerdozio anche a non sacerdoti, anche a persone in stato laicale. Abbiamo cercato di spiegare un po' quali saranno le scorciatoie utilizzate per non venir meno a quella che è una tradizione vecchia di diversi secoli. Abbiamo anche cercato di capire un po' quali potrebbero essere i tempi, considerato che non è improbabile pensare a dimissioni del Papa attuale in tempi non remotissimi, insomma non domani né dopodomani, ma in capo a qualche anno, e all'interno, diciamo, di un futuro conclave con presente ancora il vecchio Papa, però questo potrebbe essere una delle questioni principali. E come ci diceva Carlo la scorsa settimana, tramite, insomma, tutta una serie di fonti che poi non è neanche troppo difficile andare a reperire, all'interno del Vaticano, all'interno della Curia, in questo momento questo è proprio uno dei temi principali di scontro, e lo scontro in atto fra quelli che vengono definiti riformatori, insomma comunque chi è più vicino all'attuale Papa, e la fazione più conservatrice. Il livello dello scontro è molto molto alto, probabilmente assai più alto e assai più feroce di quello che si reperisce sulla stampa quotidiana. Ecco, a differenza di quanto avviene in altre tensioni politiche, qui quello che avviene effettivamente è assai più feroce di quello che poi viene raccontato dai giornali. Bene, questa era un po' l'incipit della trasmissione di oggi. Per una volta, visto che di solito andiamo sempre a braccio, vedo che abbiamo addirittura un computer, quindi hai preparato delle cose che vanno anche oltre la tua leggendaria ed elefantiaca memoria. Esatto. Che ci hai portato?
Ho portato che, siccome avevamo iniziato a parlare di Lutero e c'è il cinquecentenario, allora io proseguirò. Però siccome avevo fissato un po' di date e di tappe, volevo fare una stampa. Perfetto. Che ci sono?
Sì, sono caduto io, non ti preoccupare.
Ma venivano 7 pagine di fogli stampati, ho detto non sprechiamo.
Ma tanto poi sei tutto a memoria, cioè ti presenti, sì, col computerino, giusto così, come aiuto psicologico. Esatto. Per...
Però insomma mi sono portato...
il supporto.
Il supporto, insomma... Poi per comodità, se dovesse servire, c'ho una cartina geografica.
Sì.
No, c'ho anche una cartina.
Vera, vabbè, questo non stiamo a sottilizzare.
C'ho anche una cartina, proprio in questo momento.
Hai due cartine di fronte a te.
Sì, vedi, uno con la lingua.
Uno è virtuale, l'altra invece è più pratica.
Chissà qual è la vera cartina. credo quella geografica.
Però dipende dai punti di vista, insomma, anche
no,
lì.
Dico cronologicamente.
Ah, la prima in assoluto.
se, cioè viene prima la cartina da sigarettina o la cartina?
Sì, si suppone prima la cartina.
Non lo so, perché in realtà è carta geografica. Cartina geografica è più moderno, quindi è legato forse al fa- sto inventando, eh?
Sì, sì, decisamente. veramente
no,
abbraccio.
Che si riferisca a quelle tascabili, pieghevoli, no? Che prima, insomma.
Beh, certo.
Capito?
Non era la pergamena del capitano Morgan.
Stavano sulla nave, non è che te. Mica stai in macchina, nel senso che c'hai poco spazio, no? C'è la nave.
Sì, Santo Domingo, dove
andate a il tavolo.
E certo.
Nella sua stanza, l'unico.
Poi oltretutto erano carte geografiche anche, insomma, non precisissime, ecco, dove anche un po' arrabattarsi.
Quindi chissà se viene prima la cartina da sigarettina o la cartina geografica. Ma
adesso faremo uno studio sulle cartine da sigarette, quando sono apparse per la prima volta, sia a livello industriale, sia. Vabbè.
Beh,
comunque, insomma.
Vi faremo sapere. Faremo un indagio, adesso è venuta fuori questa cosa. No, va bene. Allora, insomma, quindi avevo delle informazioni che mi sono, diciamo, appuntato perché il percorso cronologico è complesso e
non finisce qui, ovviamente, perché insomma, cominciamo oggi.
Ma certo, no, adesso iniziamo un po' così a vedere, diciamo, la riforma, poi bisogna vedere i rami, ovviamente, perché, diciamo, Lutero è uno dei riformatori, ma ce ne sono altri.
Ce ne sono stati molti altri prima, che hanno avuto meno fortuna.
Che ha avuto, sì, e dopo, cioè durante e dopo, e poi appunto gli effetti, magari approfittando che c'è il cinquecentenario, insomma, vediamo proprio gli effetti della riforma in Europa. E quindi tutte le forme che prende.
Perdono, prima che cominciamo a discutere di cose serie, comunque inizio del XIX secolo la cartina da sigaretta.
Inizio del XIX secolo, sì, vedi. E che altro?
Ma poi andremo molto per le lunghe, perché sono argomenti più.
C'è proprio un mondo. Abbiamo scoperchiato.
Sì, perché diciamo la carta dentro cui con cui si facevano i sigari, stiamo parlando di XVI secolo. Proprio le cartine come le conosciamo, più o meno come le conosciamo noi, stiamo parlando di inizio dell'Ottocento.
E quindi, no, non però con la colla.
No, certo, gli davi una bella leccata.
Leccata e via.
Quindi, se avevate questo dubbio, se volete stupire un interlocutore in una chiacchiera da bar, potete anche tirare fuori la storia della cartina da sigaretta. Benissimo.
Queste qui un po', diciamo, più piccole da sigarettina.
Certo.
Ma la cartina per i sigari?
No, diciamo, se si parla dei sigari, della
quindi
carta da sigari,
foglia di
esatto,
tabacco,
però c'erano delle sorte di papelitos,
capito? Anche nelle foglie proprio di un'altra natura che contenevano il tabacco,
esatto,
però proprio la carta.
E poi sì, il materiale vegetale viene sostituito con la carta, e qui sulle nostre fonti interne si dice che la vera diffusione proprio a livello globale si è avuto con la guerra di Crimea tra 1854 e 1856.
Le guerre ogni tanto?
Esatto, e poi alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti ovviamente cominciano le macchine per la produzione di sigarette industriali.
Sì.
E così.
Detto questo, lo sapevate che
possiamo tornare al Cinquecento.
Anche questo, diciamo, è un po' più complesso, ma è sempre lo sapevate che certo. Lutero si fa, e questo no, non la sapete, ve la dico. No, qualcuno forse lo sa, però insomma, lui, intanto vediamo chi è Martin Lutero, no? Proprio la persona.
Monaco agostiniano.
Monaco agostiniano, ma io volevo ricordare appunto come mai si fa monaco. E quindi lui è, diciamo, la carriera è molto emblematica e molto moderna, anche se la modernità comincia di fatto con Lutero, però lui è nato già moderno, diciamo. No, nel senso che è figlio di un minatore che ha fatto i soldi.
Esatto.
Quindi un parvenu.
Peraltro, diciamo, era anche un caso abbastanza fortunato, perché di solito la maggior parte dei minatori moriva sotto un carico di carbonio.
Invece lui è viene educato ovviamente a migliorare proprio la condizione, perché insomma il padre, chiaramente, essendo diventato un imprenditore ovviamente nel settore minerario e nel commercio,
lo fa studiare
e lo manda a Erfurt all'università. Lutero nasce nel 1483, quindi mentre si combatte in Spagna, proprio insomma, sono proprio i giorni in cui Colombo sta cominciando a meditare. Ci mette giusto 7-8 anni. Lui sta bussando.
Cioè, mi date 2 lire, mezza caravella.
E nasce Lutero. Mentre Colombo bussa per ottenere e attende tantissimo tempo le risposte. Poi prima va dal Portogallo ai portoghesi. Ci abbiamo tutta l'Africa, l'Oceano Indiano. Noi passiamo da sotto, non mi interessa. Invece dopo lui otterrà.
Ma gli ridiamo 3 caravelle a sto cialtrone, massima, tanto la peggio.
E quindi alla fine si ha anche l'altra grande novità di quest'epoca, che è proprio quando Lutero è piccolo, perché non ha neanche 10 anni. Sappiamo poi quando lui arriverà, quando gli arriva la notizia.
Poi considerate che le notizie non arrivavano in tempo reale.
Non è che leggeva la mattina, diciamo, la rassegna stampa. Che era arrivata, cioè 12 ottobre 1982, è arrivato
sì, il 13, tutta Europa era pronta.
Ah, ce l'ha fatta. No, per niente, deve tornare lui.
Deve tornare, poi devono credere, insomma, poi tutti no, è una scemenza, figure, la gente se ne inventa di tutte.
Quando lui è appunto all'università di Erfurt, quindi nel 1501, quando entra all'università per studiare diritto,
c'è cognizione di questa cosa.
Si sa certamente che c'è questo nuovo mondo, però con tutta la leggenda che si porta dietro. Questa cosa non ha, diciamo, influenze forti su Lutero, anche perché appunto è ancora un tema veramente
talmente lontano,
assolutamente lontano, non si sa bene neanche cosa è successo, perché non è neanche il nuovo mondo, nel senso che semplicemente all'inizio appunto anche Colombo muore
che era Cina,
è convinto di essere nel Cipangu,
nel Giappone, anzi, scusami,
di aver visto queste, invece erano le Antille. Ma poi nel giro di intorno al 1510 appunto 13 le cose cominciano a essere delineate. Poi c'è appunto la scoperta del Pacifico, e quello a Núñez de Balboa, e poi Magellano, insomma, quindi da lì in poi, negli anni 20-30, il nuovo mondo è il nuovo mondo. A questo punto però è già successo tutto. Per quanto riguarda la vita di Lutero, il quale improvvisamente molla l'università perché fa un voto, in quanto scampa a un fulmine. Questo, siccome ne avevamo parlato dei fulmini,
è vero,
che è molto importante, perché Benjamin Franklin arriverà 240 anni dopo.
Parecchio dopo, sì.
Quindi la salvezza, diciamo, dai fulmini ancora molto lontana da venire, e i fulmini costituiscono un problema enorme in tutto il pianeta Terra, ne cadono decine di migliaia ogni giorno.
E non puoi farci niente.
No, niente. Anche in campagna, diciamo, non è che metti i parafulmini, insomma, ecco. Nelle case poi arriveranno, ma appunto bisogna aspettare 250 anni. Per adesso sono ancora una manifestazione della potenza della natura proprio terribile. E quindi il fulmine in fondo
poi è la mano di Dio,
esattamente,
fulmine.
Stavo proprio dicendo, ha molto a che fare proprio con il sacro, e lui fa un voto, si salva da questo fulmine, e quindi grazie a questo, se Franklin fosse stato un po', diciamo, predecessore di se stesso, chissà, forse Lutero avrebbe fatto l'avvocato. Ma invece, siccome mancano 2 secoli e mezzo, il fulmine ancora è un problema,
e lui entra in seminario,
e quindi lui dice: no, insomma, io ho fatto un voto, devo assolutamente, sono vivo per miracolo, appunto, come si dice anche
in questi casi.
E entra in seminario e si dedica ovviamente agli studi biblici, e Agostino, segue molto Agostino, lo studia, lui è agostiniano ovviamente, il convento degli agostiniani di Erfurt, e comincia a prendere le distanze dal pensiero dominante che si apprendeva nelle università, nei corsi di studi. La teologia era appunto una delle materie fondative degli studi universitari, era un pilastro della cultura del tempo, per ovvi motivi che non ricordiamo.
Sono abbastanza chiari.
Ma che sono chiari perché ne stiamo parlando di fatto. E quindi confronta con Tommaso anche indirettamente, la scolastica, Occam, tutto l'aristotelismo che si era andato a inserire dentro la teologia, che aveva invece una matrice ancora neoplatonica, perché appunto nel frattempo l'aristotelismo era rientrato con un ritorno tra il XII e il XIV secolo, che era stato un periodo importantissimo in quanto nel contatto col mondo orientale e con il mondo anche arabo, quindi sia Bisanzio che Costantinopoli,
più che Bisanzio, sì.
Bisanzio però, i Bizantini, sì. Ancora non è era già caduta, ma Bisanzio era caduta quando nasce.
Eh certo, quella è 1400, sì,
esatto. Era caduta da 20 anni. Però nel frattempo c'era stato il recupero di tutta una letteratura filosofica che aveva modificato il pensiero dell'alto medioevo, e quindi aveva fornito le basi per una razionalizzazione della teologia. Questo è un aspetto importante, e lui se la prende proprio con questo, diciamo, tema, anche perché è da qui che nasce, diciamo, la sua polemica contro le interpretazioni che nel corso dei secoli il papato romano aveva fatto attraverso la sua produzione culturale, quindi il controllo dentro l'università molto stringente. Hai detto tu appunto che tutti quelli che avevano provato a così sollevare delle obiezioni avevano o ritrattato o pagato anche con la vita.
In qualche caso erano stati
appunto inglobati vari modi. È un percorso molto complesso, sono tantissime le figure, non le possiamo ricordare perché si tratta di secoli e secoli di conflitti culturali, di dispute proprio teologiche.
Però abbiamo dedicato tanto tempo all'epoca, certo, a San Francesco, per dirne uno fra i, certo, più famosi, se non il più famoso, diciamo, di quest'ambito, ecco. Quella era un po' l'aria che si respirava.
Lui nel 1510-11 è a Roma e vede una Roma cantiere, perché è stato iniziato appunto il cantiere per
tutte le meraviglie che vediamo adesso, molte
erano in costruzione o ancora in realtà neanche, perché appena si era cominciato allo smontare, diciamo, lo smontaggio di una parte della basilica costantiniana, che ormai aveva 1200 anni, quindi insomma era veramente, poi pensate, tutta una storia fatta di candele, di luci che bruciavano grassi, quindi insomma era veramente
in condizioni
di degrado. E quindi la Chiesa decide, sia per ragioni appunto proprio di vecchiaia dell'edificio,
ma sì, anche per prestigio,
ma anche perché appunto il prestigio andava rinnovato, perché in quel momento c'è anche un nuovo sentimento culturale che poi verrà appunto chiamato Rinascimento. E quindi questa macchina, fabbrica di San Pietro, aveva iniziato a lavorare. Ovviamente poi con Lutero, dopo, diciamo, gli esiti del conflitto, tutto l'impianto di ridefinizione anche estetica dell'urbanistica a Roma, ma in generale nelle città controllate dal Vaticano, che a un certo punto saranno, diciamo, limitate proprio dalla riforma, e che comporterà nel corso dei decenni, ma insomma anche più di un paio di secoli, diciamo, tutta la fase, diciamo, di ridefinizione, porterà all'abbattimento di molti conventi, la distruzione di molte chiese, questo in particolare in Inghilterra, dove l'azione è fortissima dopo Enrico VIII. Elisabetta in particolare appunto è molto dura, Elisabetta prima.
La seconda è ancora,
e adesso in,
vabbè, che è stato un regno lungo,
ha superato i 65 anni,
eh sì.
Quindi in questo scenario, quello che era cominciato come un processo di ricostruzione di una chiesa fondamentale, che era la Basilica di Pietro, cioè dove si riteneva che appunto sotto proprio l'altare ci fosse la tomba dell'apostolo su cui tutto si reggeva, la pietra su cui era stata scritta, cosa non vera,
a partire dal versetto,
esatto. E quindi però poi dopo appunto dopo proprio con la riforma questo aspetto estetico verrà investito totalmente dalla pratica della cosiddetta controriforma, che è una reazione violentissima su tutti i fronti, e primo fra tutti è quello estetico, ovviamente,
che non a caso il Vaticano invece chiama riforma cattolica.
Certo, beh, ognuno anche se
le parole sono un'arma, un po' banale dirlo, però
per loro
ancora di più, ecco.
E appunto quindi lui vede una Roma molto in fermento, ma e anche ovviamente insomma
con tutto quello
con,
che
con una rappresentazione di fronte proprio alla basilica, che appunto è in corso di restauro, in realtà viene appunto smontata e ricostruita, però non è demolita, si fa a pezzi perché altrimenti si sarebbe chiuso per un secolo.
Certo.
Quindi l'idea è quella di smontare e mantenendo delle parti che consentono comunque la pratica liturgica, e poi man mano manifesta lentamente la nuova cupola, quella michelangiolesca, con l'impianto del bramante, la grande navata, la facciata del Materno, e poi alla fine, ormai siamo già nel 600, l'intervento ultimo di Bernini con il colonnato,
che è la conclusione definitiva,
e lì siamo in pieno barocco, quello diciamo vero, quello che è nato proprio a Roma e perché si diffonde ovviamente così. Contemporaneamente anche la pittura, le arti plastiche, visive, risentono enormemente di questo. E quindi qui mi voglio subito agganciare, per prima di procedere, con una diciamo nota che i romani possono molto apprezzare, perché qui c'è una facilità di verificare una serie di cose.
Beh, più che in altri
insomma,
casi
più che altrove, quindi potete foro fare una piccola passeggiata appunto a San Pietro in Vincoli, che è qui proprio sopra il Colosseo, dove all'interno della chiesa,
come ben si sa,
c'è
una scultura piuttosto famosa,
molto famosa, che è il Mosè di Michelangelo, il quale è però un elemento della tomba di Giulio II,
che doveva essere uno fra i tanti.
Era una tomba che avrebbe necessitato di una vita di lavori oltre 50 anni, quindi il progetto di Michelangelo non avrebbe mai potuto essere realizzato.
Neanche Cheope sarebbe riuscito.
Esatto, era oltre Cheope. La tomba ovviamente
però se molto, veniva era una cosa
era meravigliosa, ma insomma è la versione ridotta, che comunque rimane comunque un'opera bellissima proprio da un punto di vista puro di arte, al di là dei contenuti ovviamente, poi, del fatto che è una tomba di un papa, quindi insomma
poi ci hanno scritto anche molto sopra, insomma.
Una cosa umile, ma in realtà è proprio sì, esattamente il contrario. Bene, è stato restaurato recentemente, dotato di una nuova illuminazione, lo potete andare a visitare, è bellissimo, e durante i restauri si è confermato quello che insomma qualcuno aveva intuito, sospettato, perché c'erano state delle questioni abbastanza interessanti. Perché Vittoria Colonna, figura centrale diciamo della cultura romana dell'epoca, siamo già diciamo dopo la riforma ovviamente, negli anni 30, quando si apre, prima che la chiesa diciamo la chiesa reagisce subito, però diciamo i tempi sono ovviamente dilatati, quindi il concilio parte un po' dopo, e poi dopo il concilio ovviamente
bisogna
è, è devastante e poi appunto porta all'esplosione definitiva di una guerra europea, che però già comunque aveva avviato conflitti a bassa intensità
dappertutto.
Da subito e dappertutto. Si nota che è molto probabile che il tema della riforma interessa ovviamente tanti altri personaggi. E appunto a Roma Vittoria Colonna e anche un altro gruppo intorno a lei, anche un paio di cardinali, sono piuttosto attratti, diciamo, da questo dibattito, e tentano ovviamente di salvare, diciamo, tutto quello che è l'impianto della Chiesa Cattolica, però inglobando certi aspetti ovviamente che restituiscono, insomma, una certa dignità in fondo poi al fondatore, cioè a Cristo.
Nel solco poi di una tradizione, perché certamente, diciamo, se c'è qualcosa di proprio della tradizione cattolica è quella di riuscire a mangiarsi tutto, se è possibile.
E infatti Michelangelo,
che anche lui era
in contatto proprio con Vittoria Colonna, probabilmente sappiamo che ci sono come c'è una cultura che in quel momento è di tipo esoterico, ovviamente, perché bisogna stare molto attenti, quindi si vedono un po' in segreto, si parla, si scambiano delle lettere, ma non è tutto molto esplicito. E che fa Michelangelo?
Proprio mentre c'è un po' dei fiori sempre, diciamo, lì
che sarà pronto poi dopo. Infatti Bruno, anche lui, è risente molto degli effetti della riforma luterana, e la cosa penetra nel suo pensiero, ma lo porterà anche a conseguenze molto estreme. Però Michelangelo, scolpendo il Mosè, arriva a decidere di fare una cosa che sa fare solo lui, perché cambiare, mentre uno un dipinto cancella e lo dipinge sopra e quindi cambia, e noi oggi con tecniche moderne, già con la luce radente, qualche cosa era venuta fuori già nel secolo scorso. Oggi ovviamente è possibile, senza toccare il quadro, di magari un pittore come per esempio Caravaggio, insomma, è stato studiato per capire come si impostava il disegno di base, no? Lui faceva dei segni proprio molto quasi inciso per dare il tratto di fondo e poi dopo sopra dipingere le figure. E appunto, mentre nella pittura si può intervenire, modificare, cancellare un braccio, rifarlo per esempio, modificare un panneggio, così nessuno se ne accorge, solo noi che siamo
con delle tecniche appunto particolari,
studiosi di questo, molti secoli dopo abbiamo ricostruito. Sulle sculture è difficilissimo, perché come si va a cambiare l'impostazione di una statua? Bene, Michelangelo lo fa e che fa? Andatelo a vedere, volta la testa di Mosè, che guardava l'altare e non glielo fa più guardare.
No.
Poi con l'aiuto della barba, che è molto folta, questo ridimensionamento della testa, che è un pochino sproporzionato perché appunto è più piccola, perché ha dovuto togliere del marmo per girarlo, però lo riesce a fare in modo così perfetto che nessuno di fatto se ne accorge, ma in realtà appunto c'è questa torsione in corso d'opera, proprio come si dice, e lo può fare solo Michelangelo, che è sicuramente appunto il più grande scultore di tutti i tempi. Michelangelo aveva scolpito la sua opera giovanile, che è il David, che era stato visto dal più anziano Leonardo da Vinci a Firenze.
Molto bella,
anzi è talmente bella che io la toglierei dalla Piazza della Signoria e la metterei sotto i portici, perché se no si rovina, che era un po' un modo molto, diciamo, delicato,
diplomatico
per dire che sì, era bella, e anzi, diciamo, nascondiamolo, perché è pure troppo bella, perché mi oscura la fama. Non che poi Leonardo fosse, diciamo, uno scultore. Leonardo insomma, abbraccia tutta la conoscenza, si occupa di tutte le cose, però ecco, è un pochino invidioso, diciamo,
riconosce la mano,
quest'opera meravigliosa che appunto è il Davide, perché il Davide è proprio questo corpo che di pietra, di marmo, di Carrara, in blocco unico. Michelangelo se l'andava a scegliere, si andava a prendere questi blocchi e poi trasportarli, insomma, era
già adesso è difficile, penso.
E qui ci sono, diciamo, le sirene che forse non sentono in radio,
non sono per noi, no sì.
Però qui noi sono terribili, a me mi lacerano proprio la mente, ma veramente poi mi fanno anche un po'
ricordi.
C'è la fobia delle sirene, non so.
Ci sarà sicuramente. Insomma.
Ci sono le fobie di qualunque cosa.
Adesso se vuoi la cerchiamo, visto che abbiamo trovato la storia delle cartine da sigaretta.
Non quelle di Ulisse.
No, no.
Anche
no.
Qui se le parole.
Ulisse c'aveva la fobia, lì
era anche giustificata come fobia.
E quindi, questa scultura meravigliosa del Davide, che cosa vede Leonardo? Vede questo corpo che sta per esplodere proprio, no? Cioè sta per, è fermo, ma in realtà è, come dire, un attimo prima di partire con il braccio e lanciare con la fionda, perché il Davide, lo sappiamo, è un personaggio biblico, che questo giovanotto che poi diventerà questo re leggendario e che sconfigge ovviamente Golia, gigante, insomma, era un umone, ma insomma non è che
comunque anche lì tipo Sigmund, cioè, avrebbe scritto parecchio su questo e su quell'altro.
Esattamente. E quindi c'è questo corpo vivo, ma di pietra, che sta per esplodere. Poi fa La Pietà, che è un'altra opera, diciamo, tra le anche tante opere.
Sempre a proposito di cose che potete vedere qui, facendovi una passeggiata.
Quella, perché adesso è protetta da un vetro, perché prima invece era proprio a vista, ma negli anni 70, non mi ricordo se è 72 o 74, non ricordo esattamente, un folle australiano, se non ricordo male. Però
gli diede una martellata.
Assaltò gridando che andava distrutta, e fece dei danni gravissimi alla mano, al naso, insomma. Ma è stata appunto restaurata prontamente. Esiste proprio il documentario del restauro dell'epoca, se mi guardi anche la data adesso dettagliatamente, sì. Però mi pare che lui fosse questo il folle
te lo diciamo
origine ungherese, adesso non ricordo esattamente.
Comunque la fobia delle sirene esiste, fa parte dei disturbi ossessivi compulsivi, comunque c'è una cosa particolare.
La fobia delle sirene?
Sì, proprio dice ambulanza soprattutto.
Vedi che esiste, si chiama?
All'interno dei disturbi ossessivo compulsivi, se cerco un po' poi troveremo.
Sono
anche
sono malato grave. Beh, ma tanto tutti siamo malati gravi.
Adesso chi è che non ha una fobia? Una volta che quando sei nato non puoi più farci niente, no. Dice il poeta.
Poi magari, insomma, non è che, diciamo, io non so, non arrivo al livello che non esco per non sentirle,
appunto,
non...
per fortuna sono varie gradazioni, ecco.
Siamo tanti. E quindi, insomma,
e quindi allora nel... 72,
avevo detto bene la prima data, io sempre non mi fido, invece la prima era quella giusta. 72, lui
72,
è
Laszlo Toth. Infatti, che peraltro morte
è
ungherese, di origine ungherese,
però australiano.
Sì, bravissimo.
Mi sono ricordato tutto, ma com'è possibile? Niente, mi stupisco.
E c'è pure il computer davanti, quella è sicurezza, capito? Perché è tipo la coperta di Linus.
A proposito di fobie. Allora, quindi, insomma, dicevamo che potete andare a vedere proprio in questi giorni, perché è stato restaurato dopo un lungo lavoro, c'è stata messa, diciamo, proprio una nuova illuminazione, la pietra è ritornata in tutto il suo splendore, e lo potete vedere, un attimo che starnutirò, scusatemi.
Pardon. Salute, tanto sei fuori onda.
Ero fuori onda?
Sì, ormai lo starnuto qui siamo proprio a livelli...
Allora, comunico che ho starnutito, non l'avete sentito, ma ora sono a posto, spero. E quindi lo potete andare a vedere. E perché? Perché ha a che fare con la riforma, appunto, come ho appena detto, questa testa che guarda da un'altra parte, questa torsione è in corso d'opera. Il progetto era ovviamente quello di... perché? Perché chi è Mosè? Ovviamente Mosè è l'architrave di tutto, perché è quello che riceve la rivelazione, la prima rivelazione, in realtà anche l'ultima, diciamo. Per gli ebrei, però ce n'è un'altra che è quella dei cristiani, che è quella appunto,
che è successiva, che è persona, chiaramente.
E poi c'è l'ultima, che sarebbe quella di Maometto, che è il sigillo dei profeti, i quali profeti sono appunto Mosè e Gesù, e che sarebbe l'ultima, proprio veramente l'ultima. Poi ce ne stanno anche altre, perché i mormoni ce n'hanno,
certo,
un'altra.
Però
qui siamo nel campo.
La cosa interessante è che l'ultima per i musulmani comunque tiene conto delle altre due.
Sì, certo.
Cosa che
totalmente,
di cui spesso ci si scorda,
totalmente.
Però è assolutamente dentro l'Islam.
Certo,
come.
Certo. E negli ebrei ovviamente è l'ultima questa rivelazione.
Certo.
Per i cristiani
è la penultima.
La penultima. E quindi, insomma, Mosè e Gesù sono figure complementari, quindi è anche proprio il nuovo Mosè, uno dei tanti attributi ovviamente nella narrazione. Mosè che appunto va sul monte, in realtà due volte, la prima torna è molto arrabbiato perché ritrova che quelli danzano, ballano, si ubriacano, casino, dice: ah, non avete capito niente, spacca tutto.
Però ecco, non gliela manda a dire.
Ritorna, e poi stavolta, insomma, finalmente con le tavole. Tavole scritte nella pietra, ovviamente secondo la tradizione biblica, tutto ciò ovviamente non è mai avvenuto, che col fuoco, perché ebbe la manifestazione. Dio non appare, non è che si manifesta questo signore con la barba, anziano, che parla, assolutamente è una voce, insomma, Mosè sente le voci, che gli viene da un rovo infuocato. E questo ovviamente...
come diciamo, da film hollywoodiano.
Direi. Esattamente. E, quello è filologico,
sì, diciamo, sì, rispetto, sì,
al tema biblico. Quindi Mosè è una figura fondamentale, perché apre tutta la vicenda. E chiaramente però guarda l'altare, perché lui poi è, come appunto nella tradizione cristiana, un po' come Giovanni il Battista. Se vedete i dipinti, ce ne sono quanti ne volete a Roma, ma anche in tutta Europa, però a Roma ne trovate quanti ne volete di Giovanni, fatti da
tutti,
minori e giganti della pittura. Giovanni c'ha sempre il dito indice verso l'alto, perché lui è quello che dice: io sono quello che prepara
quello che sta arrivando.
Esatto, quindi c'è sempre questo indice verso l'alto. Generalmente c'ha una pellicetta, mezzo nudo, con questa pellicetta.
Anche perché era un eremita.
E mangiava locuste. Oggi tornano molto di moda, sì, gli insetti saranno il cibo del futuro, quindi Giovanni aveva capito tutto
da molto prima.
Ma in realtà in Oriente si usa da tempo. Siamo noi che c'è un po', diciamo, questi insetti.
Beh, adesso
un giorno ne parliamo.
Mangiamo i gamberi.
Infatti è la stessa cosa, i gamberi sono la stessa cosa, però costano via di Dio,
invece la locusta
30 euro l'uno, cioè, le cavallette no, è la stessa cosa. Ma sai, le persone sono così, si fanno un po' spaventare da cose che
la cultura è importante, insomma,
molto, no, un giorno ci torniamo. Quindi lui appunto avrebbe dovuto mettere questo Mosè proprio come in connessione visiva con l'altare, che nell'altare ovviamente è un classico altare, un po' più piccolo ovviamente del grosso baldacchino berniniano con i tortiglioni,
il non plus ultra,
e quelli sono i famosi bronzi fregati al Pantheon, insomma
quello che c'era da prendere è stato preso.
Quando non fecero barbari, fece Barberini, e diceva una famosa pasquinata appunto tra le più belle,
certo,
perfetta. I romani, insomma,
dovendo avere a che fare,
si sapevano muovere. E quindi lui invece decide di rompere questa linea di continuità, perché per rispetto, nel senso che non è che ce l'ha con Gesù, ovviamente ce l'ha con la mondanità ovviamente di un sistema di potere. Michelangelo ovviamente in forma tutta molto embrionale, perché stiamo parlando, è appena tutto successo, lui è sensibile. Ora questa cosa è anche visibile nei dipinti, in particolare ovviamente nel Giudizio Universale e nella Sistina, dove lui spinge appunto l'acceleratore, come sappiamo, portando molto avanti proprio l'estetica e l'umanità, diciamo, di tutto l'impianto. E anche Caravaggio ovviamente,
che però è successivo
a modo suo, insomma, respira questo clima rivoluzionario, in senso ovviamente non politico ma proprio culturale, di grandi trasformazioni, qualche tempo dopo, cioè nel 1590-1590-10, poi lui muore appunto nel 1610, insomma, lavora poco, una ventina d'anni, non muore anche giovane. Mi sembra 39 anni, se non
del resto, insomma, muore ferito, ne aveva combinate parecchie.
Muore ferito, credo
di malaria, sì, un po' ammalato, probabilmente, insomma,
era ferito perché poi litigava ovviamente, e poi appunto forse ha indebilitato anche dalla malattia, non si sa bene poi veramente dove,
sì, da qualche parte nella Maremma, insomma,
sono i resti, sì, si dice sulla Feniglia, ma insomma,
quello,
chi lo sa,
le leggende successive
non è importante per noi oggi. E quindi la testa di Michelangelo è mossa durante il lavoro, ed è un'opera unica, perché cambiare, ripeto, io non sono un scultore, ma posso immaginare.
Ma anche se uno ha a che fare col DAS, insomma, sa, esatto, che non è complicato.
Che quando uno c'ha un marmo e deve fare una cosa, insomma, solo se sei Michelangelo, credo, non ho notizia, ma chissà, forse qualcun altro ci ha provato, non lo so. E quindi andatelo a vedere. San Piero in Vincoli, dicevo, sotto l'altare ovviamente ci sono i vincoli, cioè le catene, le catene che si sono fuse insieme, sono quelle di Pietro e quelle di, non mi ricordo, vabbè, un miracolo. Ovviamente anche questo è tutto un falso, perché è roba del IV secolo, quindi figurate.
Vabbè, insomma, poi lì si faceva tutto un putpurri.
Tutto quanto è. Però ci sono queste catene esposte che sono uno dei grandi simboli della cristianità, insieme alle varie pezzi della croce, spine, chiodi.
Sì, beh, lì abbiamo detto, cioè, ce n'è da fare una.
No, l'abbiamo fatta
una petroliera.
Sì. Ho fatto un sacco di puntate. Quindi. Quindi spedizione a vedere il Mosè di Michelangelo con la nuova lettura che abbiamo, diciamo, proposto. Poi chi vuole si documenta approfonditamente, trova tutto e lo vede in, diciamo, in pietra. Ci sei?
Sì, sì, no, stavo cercando i vincoli.
Sì,
tu
sì,
vai avanti.
Vado. Allora, dunque, in questo periodo, appunto, mentre è in corso anche la costruzione, abbiamo detto, di nuovo edificio, quella che conosciamo oggi di San Pietro, Lutero appunto è a Roma, vede una città particolare, perché non c'è nessuna città al mondo, poi non è che avesse viaggiato chissà quanto, anzi
veniva anche poi in fondo era difficile viaggiare
tedesche, quindi insomma era veramente, Roma era piccola, perché comunque non era certo non era la Roma imperiale da più di 1 milione di abitanti, neanche quella di oggi, era in realtà una piccola città con poche decine di migliaia di abitanti, forse 100-200 mila, non ricordo esattamente in questo periodo la demografia, ma insomma si era molto 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 contratta, ma di fatto però era comunque molto visitata, c'era un continuo arrivo di persone da tutta Europa per varie ragioni, chi per motivi appunto religiosi doveva avere a che fare con la curia e chi ovviamente per il pellegrinaggio o per commercio. Prego.
No, sono sempre le catene di Pietro, però
una di Roma,
esatto, e l'altra della Palestina.
E l'altra della Palestina, esatto, che infatti mi ricordo
che poi si fondono insieme,
esatto, per miracolo, e sono lì. Più che altro perché quelle della Palestina saranno anche potevano essere pure vere plausibilmente, perché lui poi ma quelle di Roma no, perché Pietro non è mai, diciamo, venuto a Roma, è una leggenda, non ci sono ovviamente tracce di nessun genere storiche, trattasi solo di...
Non ha litigato con Paolo,
no, è Paolo
nei vicoli.
Che invece veramente, insomma, ci va, perché poi è romano.
Beh.
Vabbè, questa è un'altra storia. Allora, quindi dicevamo che questo viaggio a Roma lo porta anche a vedere una città, ripeto, con alcuni aspetti molto... controversi, diciamo, rispetto a quello che poteva immaginarsi un monaco come centro della cristianità, una città mondana, cosmopolita, con un grande mercato
di qualsiasi,
cosa davanti alla vecchia basilica, intorno ovviamente non c'era la piazza come è oggi così grande quella berniniana, ma comunque c'era appunto uno slargo con la scalinata, ci sono delle raffigurazioni ovviamente della vecchia basilica costantiniana, le potete vedere in rete per farvi un'idea, diciamo, di com'era. Torna ovviamente in Germania e continua ad approfondire tutti i suoi studi, quindi legge testi di cui ora non darò i titoli, ma in particolare però uno dei temi che forse invece lo possiamo nominare perché è ovviamente importantissimo, che è l'Epistola ai Romani, sono la lettera di Paolo ai Romani, che è un testo, diciamo, centrale. Quindi lui ovviamente poi va a recuperare Paolo, e Paolo, diciamo, l'ho detto anche l'altra volta, dice delle cose che sono sicuramente i fondamenti del cristianesimo, perché poi, come dire, Gesù, noi oggi sappiamo che è un ebreo, Yeshua, e quindi non ha nulla a che vedere, non ha mai detto niente di tutto quello che avverrà dopo, men che meno la cosa più importante di tutte, cioè di essere
l'incarnazione,
Dio in persona che è venuto a parlare agli ebrei, i quali l'avrebbero lapidato dopo 27 secondi netti se avesse affermato, chiunque, anche un bambino, insomma, ma che cazzo dici, insomma, proprio molto brutalmente
è il massimo della bestemmia,
in realtà invece è, direi, una cosa folle, mentre Paolo, che è lontano, è lui che elabora la cosa, e ovviamente nelle scritture, però, come abbiamo detto altre volte, visto che è tutto all'inizio, lui dà delle risposte che non sono sempre coerenti coi gruppi, perché dipende da a chi parla.
Abbiamo visto quando si parla delle donne,
In alcuni casi alle donne dice sì, possono fare le diaconi, in un'altra lettera dice non sia mai, non devono neanche entrare, non si devono permettere di parlare. Quindi ecco, diciamo, è un testo che ovviamente questo Lutero non lo sa, ma o perlomeno non è che non lo sa, non ha gli strumenti, ovviamente, perché nel suo tempo c'è un altro modo proprio di confrontarsi, benché sia una persona lucida, intelligente, onesto intellettualmente. Lui il lavoro lo fa proprio con la fede, anzi lui proprio lavora sulla sola fede, sola grazia, sola
fede,
appunto. Quindi questo però non è, diciamo, immediato, perché per arrivare alle 95 tesi bisogna, e poi al successivo, ai successivi documenti, adesso vedremo che è un po' adesso, insomma, nelle prossime puntate. Comunque, queste dispute che c'erano in corso, lui entra, come dire, pienamente dentro questo dibattito, e quindi, come ho detto, fa una critica sia alla scolastica e ovviamente alla occamistica. L'occamistica è quella, è il pensiero di Guglielmo d'Occam, okay, che noi conosciamo per il rasoio, ovviamente.
Ma è anche abbastanza alto.
È un po' più complicato, ovviamente. Non lo ripassiamo qui oggi, ma che cosa c'è da dire? Che appunto quella razionalizzazione significa che c'è una filosofia di Dio, cioè benché dentro una dimensione di fede, tutto questo percorso che ho detto, l'intreccio di aristotelismo e platonismo e tutto il lungo cammino della teologia che comincia subito all'indomani di Paolo, che già Paolo fa una teologia, ovviamente, appunto la Lettera ai Romani, che è un testo
già una summa,
appunto, già di partenza importante, con degli intrecci anche filosofici benché blandi e rozzi, perché Paolo appunto non è un intellettuale raffinato, non è la sua professione, però è colto e quindi sa bene
dove mettere le mani.
Dove mettere le mani. Però dopo appunto c'è tutto un lavoro che man mano ovviamente è di utilizzo spregiudicato, e questo lo più di tutti ovviamente lo fa Agostino, quello che infatti è da Agostino che parte Lutero, e per armonizzare sostanzialmente questa novità paolina con Roma, nel senso proprio con l'impero romano, con il diritto romano, con il sistema politico che l'impero aveva organizzato, e che al tempo di Costantino e al tempo di Agostino, cioè nel IV secolo, era molto molto in crisi. Tutto il lavoro che fa Agostino è proprio quello di inserire dentro l'impianto cristiano tutto il tema, ovviamente, del l'organizzazione politica dell'impero. Una delle cose, ovviamente, che a margine volevo ricordare, l'abbiamo detto tante volte, ma è importante perché si pone come questione centrale, è quella della guerra. La guerra va a cadere sotto a un divieto fondamentale, mosaico, appunto, cioè non uccidere, ribadito ovviamente dai testi sacri, l'Evangelo, con ovviamente una problematica che esula da quello che Yeshua, che era un profeta millenarista, diciamo apocalittico, dice: tanto qui manca un po',
finisce
anni,
tutto,
finisce, bisogna fermarsi. Siccome le cose procedevano e appunto erano già passati 400 anni quando questo dibattito ancora in corso, Roma, per poter ovviamente contenere, tenere dentro al suo interno questa nuova religione, che poi con Teodosio diventa appunto religione di Stato, deve poter però operare come ha sempre fatto. Roma è una società, impero romano, e tutta la storia è militarista, cioè fondata sull'espansionismo militare. L'esercito romano è, in qualunque documentario e un rivistina di storia, c'è almeno una volta a settimana si parla comunque dell'impero romano e dell'esercito, che è un caposaldo. I grandi condottieri romani, le battaglie sono studiate, non solo, ci sono anche altri grandi, c'è Alessandro ovviamente, ma Roma è proprio un po' una delle grandi rappresentazioni
anche per durata temporale,
e che appunto poi ancora fino di fatto alle guerre napoleoniche ancora il modello romano è quello campale, nonostante l'ingresso delle armi da fuoco, è ancora di grande attualità. Quindi insomma, figuriamoci quanto è importante la guerra, e quindi Agostino deve
mettercela dentro,
deve dire sì, non uccidere, però insomma dipende, e quindi fa,
è negoziabile, come
è bellum justum, c'è una guerra possibile, ribadita al tempo,
anche i termini ritornano,
appunto, al tempo viene ribadita anche da Tommaso, e al tempo di Lutero, un po' dopo, proprio in realtà, diciamo, nel 1550 Lutero è morto da pochissimo, perché muore nel 46. Nel 1550 Carlo V, un imperatore.
Beh, e che imperatore? E era che quello imperatore, che il sole non tramontava mai.
Per chiede io. Appunto, si chiede sul problema dell'evangelizzazione del nuovo mondo, che cosa possiamo fare con questa gente? Sono umani, si può fare, come ci dobbiamo regolare? E convoca la giunta di Valladolid, quindi un dibattito tra Juan de Sepúlveda e Las Casas, che si scontrano, ma senza poi, non ha un esito, viene riconvocata nel 51 di nuovo senza un esito, perché non si
mettono d'accordo
se hanno un'anima o no. Però di fatto poi interviene Francisco de Vittoria, che è insomma uno dei tre padri del diritto internazionale, appunto, che parla ovviamente di pace universale, di diritti universali degli umani, ma c'è sempre un ma,
fra cristiani.
E certamente di Vittoria dice si può violare, diciamo, questo principio universale, che coincide con quello paolino ovviamente, perché il cristianesimo è universale, se questi si rifiutano di essere evangelizzati.
E comunque un grosso passo in avanti, nonostante questo.
Certamente. Quindi poi l'anima gli viene riconosciuta, tutta la missiologia ovviamente interverrà e si formerà più che altro, e poi interverrà proprio con questa macchina potentissima che sappiamo l'esito che ha avuto, un genocidio da alcune decine di milioni di morti. Direttamente una percentuale, insomma, il 10-20%, e indirettamente il resto, malattie, fatica da lavoro e ovviamente anche miseria culturale che li porta a svilire la loro cultura, e questi si lasciano anche un po' morire, insomma, le collassano le popolazioni, e ovviamente la contaminazione, l'assimilazione, quindi Bello Justum, che parte da Agostino, passa per Tommaso e si riconferma nel dibattito che chiede Carlo V per risolvere la questione dell'espansione, e che trova poi appunto in Francisco de Vittoria proprio la formalizzazione, nonostante egli sia una figura comunque molto importante, perché è lucido nel porre il problema appunto del diritto internazionale. Poi c'è Grotius. Mi ricordo, in olandese non lo conosco, specialmente con il 500,
per noi è Grozio,
che è l'altro
Ugo Grozio.
Ugo Grozio si latinizza, so, come il povero Cartesio.
Sì.
E che appunto anche lui opererà, e un altro italiano, un marchigiano, come cavolo si chiama il terzo, è una figura importante, insomma i tre fondatori, non mi viene, scusate, mi viene Emilio Gentili, ma
no, veramente no, una sega. No, no, no.
Vabbè. Tornando indietro di mezzo secolo, cioè neanche 40 anni da questo dibattito, siamo appunto agli anni di Lutero. Quindi quando Carlo V mette insieme questo, diciamo, questo gruppo di teologi, politici, di filosofi.
Alberico Gentili.
Avevo detto Gentili, Gentili, no? Ecco, non era meglio Gentili, era Alberico Gentili, il nome non mi veniva. Alberico Gentili, sei là il terzo, diciamo, la terza figura centrale, un marchigiano.
Che muore giustamente a Londra, dopo essere stato ad Oxford.
Certamente, insomma, è andato raffinato intellettuale. Quindi, insomma, Grozio, Gentili e De Vittoria sono uno spagnolo, un olandese, un italiano, sono...
Che erano il massimo
delle culture del tempo, sono i fondatori del diritto internazionale proprio, che poi... Insomma, c'è una storia molto complessa e controversa, perché proprio credo l'altro ieri, insomma, mi pare di aver letto che Assad ha detto: beh, sì, i diritti umani non ce li possiamo permettere, sono un lusso. Quindi ancora
che
la
poi,
cosa.
Ecco, il dibattito rimane quello. Rimasto,
siamo lì. Quindi c'è ancora.
Perché l'importante è che il riconoscimento c'è.
Sì,
il riconoscimento
però,
c'è, però.
Dipende.
E vale, insomma.
Quindi le leggi sono. Insomma, vabbè, l'abbiamo visto.
Quanto meno abbiamo
quindi
passato
abbiamo,
il problema
dicendo,
dell'evangelizzazione
500 esatto. anni ancora è attualissimo, perché ripeto, ieri proprio Assad, che non è proprio una personcina
delicatissima,
ha detto i diritti umani sono un lusso, e lo erano anche appunto all'epoca di, in realtà molto paradossalmente erano più onesti al tempo di Carlo V, insomma, Las Casas e gli altri, paradossalmente, lasciamo stare. Vabbè, quindi in questo scenario quindi Agostino, gli studi su Agostino sono fondamentali, perché lui è appunto il fondatore di fatto del cristianesimo dentro la cultura moderna. A un certo punto mi interrompo e chiudiamo qua, insomma. Siamo fuori? Abbiamo finito? mazza, sono, non, sei anche, non sono neanche arrivato al 1517.
Ma poi ci dobbiamo andare avanti per tutto, tutti i nostri.
Comunque,
il nostro termine.
Viene fondata un'università importante di Wittenberg, dove c'è chi la fonda? La fonda il principe di Sassonia, Federico il Savio, che è figura centrale in tutta la vicenda, e lì viene chiamato proprio Lutero a insegnare l'etica aristotelica. Quindi il suo nuovo rapporto con la religione parte da qui, e quindi attraverso questa sua profonda esegesi biblica vengono fuori le sue analisi. Dopo abbiamo visto l'importante discorso sulla lettera ai Romani, e quindi viene a crearsi una critica a manipolazione filosofica di Dio, del modo con cui l'uomo pensa, descrive e teologizza, diciamo, Dio, se mi passi un po'
un
gioco di parole, perché teologia. E quindi che cosa succede? Che lui vede che c'è il primo passo è torna a galla il problema di Pelagio, quindi la questione che è un'eresia ovviamente
parecchio antica
al tempo dei padri della Chiesa antica, e che quindi tende a ridimensionare la stirpe dannata di Agostino, e cioè il peccato originale, che è ovviamente irrimediabile, no? E quindi questa visione che conduce alla possibilità di modificare ovviamente in terra attraverso l'operato delle istituzioni religiose la dannazione dell'uomo, che è centrale circa il peccato originale, perché il Cristo è strettamente connesso con questo discorso del peccato originale. Senza di lui la salvezza non è data e passa solo attraverso lui, e quindi il peccato originale ovviamente è centrale appunto nella filosofia, nella teologia di Agostino. E lui nota che appunto questo ridimensionamento della natura umana, che in qualche modo con anche Aristotele, insomma, l'animale uomo sociale, c'è una bontà dell'uomo che affiora, che può essere recuperata, e che quindi ha costruito tutto quel sistema che è il perdono, l'assoluzione, financo ovviamente alla vendita delle indulgenze, che è il primo tema incontro cui lui si scaglia, cioè il commercio di patenti che liberano da anni, veramente sì, insomma, mi sconti 30.000 anni, 90.000, più uno paga e più
gli si aprivano le porte.
Certi calcoli venivano scontati decine di migliaia di anni di purgatorio. E Lutero ovviamente quindi riprende proprio Agostino, come ho detto, che è proprio rigidissimo sulla questione del peccato originale, quindi sul libero arbitrio. L'uomo è decaduto e non ha nessuna speranza davanti a Dio, e la sua salvezza è solo opera della grazia di Dio, non di
intercessioni
di altra natura, qualunque essa sia. Ed è qui che si fonda ovviamente, diciamo, il pilastro del pensiero luterano. A questo punto ci fermiamo, perché
siamo arrivati al
1517,
al punto
siamo
centrale.
Arrivati più che altro alla stesura delle 95 tesi che vengono mandate a Roma, lui anche ovviamente si confronta con il Vaticano, vedremo che cosa succede,
anche
e gli viene detto che 41 lui le deve cancellare,
esatto.
Cioè la metà praticamente.
Perché all'inizio non c'è la ricerca della rottura.
No, assolutamente.
È sempre rimarcato, e che poi è una valanga che prende corpo piano piano.
All'inizio lui dice: io sono un monaco agostiniano, sto studiando come tanti.
Faccio parte della...
Vorrei chiarire che in questo dibattito io Scrivo queste 95, certo. Sono due righe, ognuna, sono velocissime, si leggono, noi non le leggeremo, ovviamente tutte 95, ma insomma sono semplici nella stesura, ma molto difficili in realtà, perché implicano una conoscenza profondissima per essere interpretate, quindi se le leggete un po' vi disorientano, insomma, sembrano semplici, ma non lo so. Ma insomma sono 41, dicono no, queste no. Non se ne parla proprio.
Le altre ne discutiamo.
Una discussione. A questo punto quindi ci fermiamo, perché siamo a ridosso, siamo nell'estate del 1517, perché poi appunto il 31 ottobre, secondo quanto ci viene comunicato da, mi pare, Melantone, che ne parla dell'affissione delle 95 tesi sulla cattedrale di Vida, lui è il testimone, in realtà lo scrive molto dopo, in un documento molto tardo, ma insomma questo poi passa alla storia come l'atto, diciamo, della, però è molto probabile, perché comunque lui lavorava lì, a Wittenberg,
quindi è realistico.
E quindi siamo fermi al 1517, abbiamo visto molto brevemente e sommariamente come si arriva, poi lo riprendiamo e vediamo cosa c'è dentro e come reagisce ovviamente Roma, appunto, che vuol dire no a 41 di queste tesi.
Benissimo, allora ci risentiamo venerdì prossimo con la prosecuzione, diciamo, dal 1517 in poi. Vi salutiamo e vi lasciamo come sempre con il giornale radio serale.